E a Madrid troviamo Francesco Fiori. Buongiorno.
Buongiorno Andrea.
Buongiorno. Dunque, oggi parliamo del fumetto, come già anticipato, della cosiddetta nona arte. Una mostra al CaixaForum di Madrid celebra infatti questo mezzo di narrazione che accompagna l'umanità da quasi 200 anni, se risaliamo poi ai pittogrammi sulle incisioni rupestri ancora da prima. Ma insomma, il fumetto ufficialmente 200 anni e in pochi sanno che il fumetto ha avuto origine proprio qui in Svizzera. E quindi Francesco Fiori, a te l'onore di raccontare questa curiosa origine del fumetto che in pochi conoscono.
Con piacere Andrea. Ammetto che non sapevo che il fumetto dovesse i suoi natali alla Svizzera e questa bella mostra me lo ha insegnato. Secondo molti studiosi, tra cui organizzatori di questa esposizione, Comic, Sogni e Storia, curata dall'esperto e collezionista Bernard Mahé, infatti dobbiamo l'invenzione del fumetto al professore svizzero Rodolphe Töpffer. Nel 1837 questo insegnante, che era appassionato di pittura e scrittura, inventò le avventure del signor Vieux Bois e cominciò a raccontare gli amori sfortunati di questo personaggio di fantasia, unendo appunto le sue due passioni, la scrittura e il disegno, su carta per divertire e intrattenere i suoi alunni. Ha ritratto a matita il fallimento di un uomo innamorato, più volte sconfitto, anche se in realtà ha finito per disegnare l'inizio di un successo senza tempo, il fumetto appunto. E possiamo dire che da allora ha avuto inizio la straordinaria storia del comic che questa mostra celebra.
Ecco, direi un bel primato elvetico. E, dimmi, quali altri insegnamenti ci regala questa esposizione madrilegna?
Ma innanzitutto direi proprio la considerazione del fumetto come forma d'arte, non semplice intrattenimento o anche come un prodotto destinato solo a bambini e ad adolescenti. Il percorso espositivo, che è divertente e colorato, non si limita a mostrare le tavole dei grandi autori come Hugo Pratt, Frank Miller, Andrea Pazienza, Möbius o Will Eisner, che è considerato l'inventore del concept della graphic novel, ma ci induce a riflettere sul ruolo anche sociale che il fumetto ha avuto in questi quasi 2 secoli. Scoprire, per esempio, che Superman ha aiutato gli americani a uscire dalla Grande Depressione o che le avventure di Tintin abbiano reso più lieto il dopoguerra in Francia, ci fa rendere conto di quanto il fumetto abbia assunto un significato alto, nonostante ci sia ancora chi lo relega a un ruolo secondario. L'altro aspetto interessante è rendersi conto dell'evoluzione grafica e comunicativa, scoprire la potenza dei disegni di Betty Boop, di Donald Duck, di Braccio di Ferro o Mandrake, che non hanno davvero nulla da invidiare a dei quadri blasonati, e giungere poi fino alle graphic novel che sembrano quasi fotogrammi di un film. E infine la mostra ci insegna anche l'evoluzione narrativa del comic, il suo passaggio dalle strisce settimanali sui giornali ai libri e il cambio di registro che questa transazione, che possiamo definire epocale, ha comportato.
E in effetti sono ancora in molti oggi a ritenere il fumetto un'arte minore o addirittura una forma di intrattenimento più che un'arte. In che modo la mostra confuta questa visione?
Ma sicuramente la bellezza e la qualità delle opere esposte direi che sono il primo e il maggiore elemento che dimostra la dignità artistica del fumetto, anche perché ci fa rendere conto di quante diverse componenti creative entrino in gioco durante la produzione di una storia in vignette. Oltre al disegno c'è la sceneggiatura e poi il montaggio, e questa esposizione ha il pregio di far vedere tutti questi passaggi, dalla pagina bianca allo studio dei personaggi, allo sviluppo del plot, tanto a livello grafico quanto letterario e diciamo cinematografico. Infine, come prova delle prove, è in mostra proprio la pagina con cui Milton Caniff aprì la sua nuova serie Steve Canyon nel 1947, pagina che meritò addirittura un'analisi semiotica di Umberto Eco, che la considerava esemplare nell'uso del fuoricampo e della gestione delle aspettative. Come ha detto il curatore della mostra, Bernard Mahé, durante la conferenza di presentazione, questa esposizione mette a dura prova i pregiudizi dei detrattori del fumetto come arte.
Hai citato prima vere e proprie icone del fumetto come Betty Boop, Donald Duck, Superman, ma quanti e quali altri personaggi possono trovare esposti i visitatori?
Devo dire che c'è davvero imbarazzo della scelta. Oltre ai grandi classici, il viaggio temporale nel mondo del fumetto è decisamente completo, passando dalle prime vignette del nostro Rudolf Töpfer, appunto, alle più recenti graphic novel e manga, passando per i grandi miti degli anni 60 e 70, come Asterix e Obelix, Dick Tracy e tutto l'universo Marvel. L'esposizione si sviluppa in 12 sale e copre un arco temporale dalle origini ai giorni nostri, esponendo tavole mitiche come Terry e i Pirati di Milton Caniff, Tintin di Hergé, Flash Gordon di Alex Raymond, Il Principe Valiant di Harold Foster, Sin City di Frank Miller, The Amazing Spider-Man di John Romita, Watchmen di Dave Gibson e Alan Moore, e Corto Maltese di Hugo Pratt, moltissime, solo per citarne alcuni, appunto.
Accennavi prima all'impatto sociale del fumetto, la mostra approfondisce anche questo aspetto?
Ma l'intento della mostra è proprio raccontare il fumetto come strumento di pensiero, come mezzo capace di interpretare anche il tema della discontinuità nella logica delle storie. Per tutto il XX secolo e fino ai giorni nostri, i fumetti sono stati uno specchio della realtà, in grado di cogliere i cambiamenti della società e i modelli dell'immaginazione. Allo stesso tempo, anche i fumetti sono stati un incentivo per questi cambiamenti e hanno fornito sostanziali anticipazioni, come dimostra anche l'approccio al lavoro di autori come Herriman, Milton Caniff e Jean Giraud, noto come Moebius. L'evoluzione della società ha permesso agli autori di diventare sempre più espliciti e di rivendicare il diritto a parlare di tutto. Dove una volta c'era soprattutto evasione, arrivano anche grandi temi, come quando nel 1975 l'artista transgender Jeffrey Catherine Jones ha ritratto una donna che discuteva della rivoluzione sessuale con una vongola. Il fumetto, dopo tutto, parla alle masse, ma anche alle nicchie.
Ecco, io sono sempre stato incuriosito dalle forme d'arte duplici, no? Nella quale spesso, come nel fumetto, bisogna collaborare. Anche quando uno è autore dei testi e delle immagini, c'è comunque una messa in pagina, una collaborazione. La nascita di un racconto, un uomo, una donna che scrivono delle parole, poi nasce un racconto, mi è più chiara, ma il fumetto ha un processo creativo e produttivo particolare dietro la creazione delle storie. Nella mostra si trova qualche esempio dell'evoluzione del lavoro dei fumettisti?
La nascita di questa magia che chiamiamo fumetto è ben rappresentata soprattutto nelle tavole esposte che Jean Martin ha eseguito nel 2016 per una pagina di Non avrò mai 20 anni. Si vede proprio l'inizio, che è un foglio bianco con poche parole, dove si legge esterno giorno, gemi nel campo di allenamento con Campeon. Nel secondo foglio, è mostrato proprio accanto, la frase inizia a prendere vita. Un uomo abbozzato ne prende a pugni un altro all'interno della vignetta. Nella terza tavola queste bozze hanno già una silhouette definita, colori e dettagli. Sono due uomini che si trovano a combattere a torso nudo e sullo sfondo appaiono anche due soldati che li osservano e chiacchierano. Ecco che la storia prende forma, parole e immagini si alleano per raccontare, rivelando l'incantesimo che migliaia di creatori ripetono ogni giorno da quasi 2 secoli in tutto il
Mi
mondo.
piace questa idea della storia che affiora dalla vastità del foglio bianco. In generale mi sembra che sia un percorso davvero completo alla scoperta del fumetto, sia per chi lo ama, sia per gli scettici, diciamo così. E dunque diamo magari ai nostri ascoltatori, alle nostre ascoltatrici qualche informazione utile per visitare questa mostra.
Certo, Andrea, la mostra Comics, Sogni e Storia è in programma fino al 28 di agosto al CaixaForum di Madrid, che si trova proprio tra il Museo del Prado e Reina Sofia. L'ingresso costa 6 euro e i biglietti si possono acquistare online sul sito www.caixaforum.org.
Grazie mille Francesco, buona giornata.
Grazie a voi, Andrea, un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Rete 2 e hasta la prossima.
Rete 2.